Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere musica. La scorsa settimana eravamo con il pugile Hurricane, cantato da Bob Dylan, un uomo nero, ingiustamente criminalizzato e tenuto in galera da innocente. Lo sapevamo che la giustizia negli Stati Uniti d'America è razzista e discriminatoria. Lo abbiamo raccontato tante volte, ma mai avremmo pensato di raccontare questo. Oggi siamo in un posto dove mai avremmo voluto essere.
In quel posto, a pochi isolati di distanza, nel maggio del 2020, George Floyd è stato ucciso, soffocato dal ginocchio di un poliziotto che lo immobilizzava a terra. Su Portland Avenue, a Minneapolis, la mattina dello scorso 7 gennaio, una donna di 37 anni, Renee Good, aveva appena lasciato uno dei suoi bambini a scuola. L'intero mondo ha visto quel video. Era disarmata, pacifica, tranquilla. Hanno provato a raccontarci che René era pericolosa e che l'agente ha agito per legittima difesa. Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, l'IC, il braccio armato di Trump contro l'immigrazione. Una pallottola le è arrivata addosso da pochi centimetri di distanza.
Pochi giorni dopo, il 24 gennaio, ancora a Minneapolis, un uomo, anche lui di 37 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da agenti federali. Alex Pretty era un attivista contro le luride politiche anti-immigrazione di Donald Trump. Anche della sua morte abbiamo visto il video. Molti cittadini si erano organizzati come osservatori legali, volontari che monitorano e registrano i componenti e i comportamenti delle forze dell'ordine durante le manifestazioni pubbliche.
Quello che è accaduto a Minneapolis ci riguarda tutti. La cattiveria dell'uomo più potente del mondo non ha confini ed è sempre più pericolosa per il nostro pianeta. Contro la ridicola imitazione italiana ci battiamo ogni giorno. Per René e Alex, per gli uomini in catene che abbiamo visto nelle lunghe file degli espulsi, per i bambini separati dai genitori lungo i fili spinati, per i nostri fratelli e le nostre sorelle che scappano dalle guerre e dalla fame.
Per René e Alex, uniamo oggi la voce di Jailhouse Rock alle tante voci che si stanno alzando. In queste ore, ICE out. La prima canzone che ascoltiamo insieme è stata già suonata innumerevoli volte. È uscita pochi giorni fa, lo scorso 28 gennaio. Lui l'ha cantata con una chitarra sulla quale troneggiava la scritta Arrest the President. La vogliamo trasmettere anche noi per moltiplicarne ogni nota. Prenderemo posizione per questa terra e per lo straniero tra noi. Ricorderemo i nomi di chi è morto sulle strade di Minneapolis. Street of Minneapolis, Bruce Springsteen.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were blood footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Streets of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Il boss. Streets of Minneapolis, beh, io penso di averla sentita più o meno già una cinquantina di volte. È una sorta, ormai mi alzo e metto Streets of Minneapolis durante la giornata almeno un'altra decina di volte e poi cerco di addormentarmi con Streets of Minneapolis, perché un po' per molti di noi ovviamente Springsteen è stato una sorta di compagno di strada e lui lì in quelle strade ci è andato, non si è limitato a fare una canzone da casa sua, ci è andato in quelle strade, ci è andato e insieme a Tom Morello dei Rage Against the Machine a suonare in quelle strade, e ce n'erano tanti, e fra gli altri io ne ricordo uno, un grande virtuoso che è Aldi Meola, pure lui lì a suonare, a cantare per le strade di Minneapolis, a non far sentire sole le persone che stanno lottando contro il nuovo fascismo. Ecco, in giro per l'Europa anche stiamo sentendo tanta parte della società, della cultura e della musica che si schiera, che si schiera, perché è il momento di non stare a guardare, è il momento di schierarsi. Forse vorremmo anche che da noi nascesse qualcosa di spontaneo su questo terreno, che avessimo anche noi qualcosa che descriva e racconti alle nuove generazioni attraverso la musica cosa sta accadendo per le strade di Minneapolis e anche per le nostre strade. C'è un'altra canzone che è uscita lo scorso 28 gennaio a seguito dei tragici eventi di Minneapolis. Una voce che non è mai mancata di fronte alle ingiustizie del mondo. Una voce che si alza dall'Inghilterra e ci dice che sarò testimone del terrore, sarò testimone della tirannia, sarò testimone dell'uccisione, sarò testimone del fascismo. City of Heroes, Billy Bragg.
The ghost of Martin Imola haunts the halls of history. When they came for the communists, he said it's nothing to do with me. When they came for the Democrats, he had nothing to say. And when they came for Jews, he just looked the other way. His silence didn't save him. When they came for him as well, there was no one to speak out for him. Resistance had been quelled. What excuses would you tell yourself if this ever happened to you? Well, I live in a city of heroes, I know what I would do. When they came for the immigrants, I got in their face. When they came for the refugees, I got in their face. When they came for the five-year-olds, I got in their face. When they came to my neighborhood, I just got in their face. They used tear gas and pepper spray against our whistles and our phones. But in this city of heroes, we will protect our home. When they dragged people from their cars, I got in their face. When they took families from their homes, I got in their face. When they murdered our sister, I got in their face. And when they murdered our brother, I still got in their face. In Dachau, Martin Niemöller suffered for his complicity. But in this city of heroes, we learn the lessons of history. I will bear witness to terror, I will bear witness to tyranny, I will bear witness to murder, I will bear witness to fascism.
La città degli eroi, City of Heroes, Heroes, Billy Bragg, sì, effettivamente li chiamiamo eroi, ma in realtà sono quelli che stanno in questo momento lì, in prima linea, a cercare di porre riparo a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti d'America, un paese con le 2000 contraddizioni che ovviamente l'hanno sempre caratterizzata, il paese della zero tolerance ed il paese che combatte contro la zero tolerance, il paese del proibizionismo e dell'antiproibizionismo, il paese del fascismo, il paese anche che ci ha dato una grande storia di musica liberal, di protesta. Ecco, bisogna capirlo questo paese, non è sempre ovviamente facile. Noi per capirlo un po' di più ci affidiamo a quello che è un grande esperto di Stati Uniti d'America. Lui è un grande nostro amico, Marco Contini. Marco Contini, che è vice capo redattore esteri della Repubblica e che io conosco più o meno personalmente da almeno 3 decenni, a parte il fatto che abbiamo fatto straordinarie partite a pallone insieme in una squadra che aveva un nome fantastico, le Tigri della Sapienza, sponsorizzate dalla mitica Made in Jail, con una grande maglia famiglia che era per la chiusura dei carceri minorili. Ma a parte questo episodio personale, Marco è stata firma storica del Manifesto. Marco che ha una doppia cittadinanza perché ha fatto le scuole negli Stati Uniti d'America e viene da quella tradizione liberal. Marco Contini che addirittura, un po' per gioco, un po' per divertimento, un po' per scriverne, addirittura arrivò a candidarsi come indipendente per la presidenza degli Stati Uniti d'America tanti anni fa, non so quanti voti ha preso sinceramente. Marco che è andato a lavorare alla CNN ad Atlanta prima di tornare in Italia a Repubblica. Appunto, sentiamo come Marco Contini interpreta quello che sta succedendo nei suoi Stati Uniti d'America. Marco, tu hai lavorato per anni al Manifesto e poi alla CNN e a Repubblica. Sei italiano e americano. Hai vissuto negli USA. Sei stato candidato persino alla presidenza degli Stati Uniti. Che resta della tua America liberal?
Ma l'America liberal a cui tutti siamo particolarmente affezionati in questo momento è stato comatoso. È evidente, un miscuglio tra shock profondo e incapacità di agire. Segnalo che non è una questione che riguarda solo l'America liberal, o meglio, non riguarda solo i liberal americani. La stessa domanda credo che dovremmo porcela guardando, estendendo lo sguardo al resto, non dico del pianeta, ma del mondo occidentale. Non è che stiamo messi molto meglio, ecco, questo intendo dire. L'Italia liberal in un paese dove, sempre per restare in tema di migranti, dove è normale che un governo e in particolare un ministro degli interni non faccia attraccare le navi con i profughi e vada ad intralciare le ONG che cercano di salvare i naufraghi in mare, non è che stiamo messi molto meglio, neanche qua, da noi in Italia. I liberal europei, generalmente intesi, in paesi dove le destre, che non sono le vecchie destre conservatrici, ma sono destre estreme, nazionaliste, sovraniste, razziste, dove sono? Certo, ogni tanto alziamo la testa, tutti quanti, lo fanno anche gli americani, per inteso. Le proteste di Minneapolis sono anche un bel segnale da un certo punto di vista, ma l'incapacità di creare una narrativa sufficientemente forte perché queste politiche repressive vengano travolte in qualche modo da un'ondata di sdegno popolare, non ci sono, perlomeno non sono sufficienti nella maniera più assoluta, perché il messaggio che trionfa in questa fase è un altro, è un messaggio di un Occidente che si sente accerchiato, invaso, messo in discussione nella sua natura più profonda, nelle sue tradizioni, e quando parlo di tradizioni non intendo necessariamente solo cose negative o cose vetuste, no? Ma un po' quel senso di noi che l'Occidente, che le nostre società hanno sempre coltivato. Le nostre società in questa fase sono impaurite, e chi spinge sulla paura, chi alimenta la paura dell'altro, del diverso, dell'immigrato, di quello che cerca nonostante tutto, crede ancora in qualche modo nell'Occidente, ci crede sicuramente più di quanto non ci crediamo noi, al punto da rischiare le penne per venirci a vivere, noi siamo impauriti, abbiamo paura di perdere tutto, non si capisce bene perché non mi pare che le nostre civiltà stiano crollando. Certamente ci sono degli scossoni grossi, questo sì, ma chi alimenta la paura, Trump in primis, ma ribadisco anche tutte le destre europee, in questo momento ha una capacità di presa sulle nostre società, ai noi, anche sui nostri giovani. Se guardiamo molti sondaggi sulle tendenze elettorali delle generazioni più giovani, fanno paura. E noi siamo qui che cerchiamo disperatamente una qualche via d'uscita, una risposta, qualcosa a cui aggrapparci, ma facciamo oggettivamente molta fatica, e questo si vede moltissimo anche negli Stati Uniti.
Ma che sta accadendo nel cuore democratico del paese? Cioè, era necessario il boss per svegliare le coscienze?
Era necessario il boss per svegliare le coscienze? No, Adesso Bruce Springsteen è un personaggio straordinario, ha una carica, una verve, una capacità di mobilitarsi sicuramente non comune, ma insomma, appunto, è lui che ha risposto, adesso ha fatto questa canzone, peraltro neanche brutta, considerato il fatto che la presa è buttata di getto, Streets of Minneapolis, presa scritta in due giorni, registrata, messa online in modo che tutti la potessero sentire, anche cantata in un concerto di beneficenza a Minneapolis stessa, però ecco, è lui che si è appoggiato al risveglio delle coscienze della popolazione del Minnesota, più che viceversa. Poi, ben inteso, ben venga, assolutamente, l'arte da questo punto di vista ha sempre svolto un grandissimo ruolo, che io non so se sia, appunto, come chiedete voi, quello di risvegliare le coscienze o forse di dare voce a delle coscienze che si stanno già risvegliando da sole e farli in qualche modo da megafono. Spero che succeda di più, qualcos'altro c'è da aspettarselo tra una settimana per il Super Bowl, che come sapete negli Stati Uniti è un evento che ha un audience, un pubblico paragonabile a quello che qui in Italia è, che ne so, la finale del campionato mondiale di calcio, cioè lo seguono tutti, lo guardano tutti, e nello spettacolo di metà partita, che è tradizionalmente appunto una cosa che si guarda moltissimo, un concerto di breve ma di grandissimo impatto, sono stati chiamati artisti come i Green Day, di chiara fama ma soprattutto notoriamente molto anti-trampiani. Prova ne sia il fatto che il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di non andare alla partita per evitare quella che rischia di essere una fortissima contestazione. Sono segnali, sono cose che in qualche modo danno l'idea che qualcuno prova a reagire. Poi è chiaro che i cambiamenti non passano attraverso i concerti, né quelli di Bruce Springsteen, né quelli dello spettacolo di metà gara della finale del campionato di football americano, passano attraverso le manifestazioni, passano e passeranno soprattutto, almeno speriamo, attraverso gli appuntamenti istituzionali, che sono quelli che danno la lettura di qual è la direzione in cui si muove il paese. Mi riferisco alle elezioni di medio termine che si terranno il prossimo mese di novembre, quindi tra poco in realtà, tra 8 mesi. Negli Stati Uniti le elezioni di medio termine sono quell'appuntamento elettorale che avviene ogni 2 anni, negli anni a metà del mandato presidenziale, in cui si vota per il rinnovo di un terzo del Senato degli Stati Uniti e di tutta la Camera. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti viene eletta per intero, viene rieletta per intero ogni 2 anni, e lì basterebbe, diciamo così, abbastanza poco, se i democratici dovessero riuscire a riprendere la maggioranza alla Camera, cosa che in qualche modo i sondaggi suggeriscono, ma come è noto dei sondaggi è sempre bene fidarsi il giusto. Certo, questo già cambierebbe molte cose, perché avere una Camera a maggioranza democratica vorrebbe dire mettere un bel bastone tra le ruote alle politiche di Trump, perché fin tanto che, e ammesso che duri e resti così, il sistema legislativo degli Stati Uniti non dovesse essere completamente stravolto, questo vuol dire che le leggi devono essere atteggiate in qualche modo anche con l'opposizione democratica, e che quindi Trump smetterebbe di avere questa mano libera totale su tutta la società e la politica americana.
Senti Marco, ma secondo te in questa situazione Obama non ha parlato troppo tardi?
Non so se Obama abbia parlato troppo tardi. Obama parla poco, fa parte del suo carattere, fa parte anche di quella che una volta era una tradizione molto sana, cioè che gli ex presidenti in qualche modo si tengono un po' in disparte, che di per sé non è una cattiva cosa, perché sennò si rischia appunto di avere di avere persone che non tramontano mai in qualche modo, no? E figure che continuano a imporsi in virtù della loro notorietà e della loro passata popolarità e continuano a cercare di indirizzare e di condizionare il dibattito. Certo è che di fronte a una crisi così profonda come quella che stanno vivendo gli Stati Uniti in questo momento, forse ci sarebbe voluto un po' più di, anche un po' più di prepotenza, diciamo così, da parte dell'ex presidente degli Stati Uniti, ma vale per lui come vale per Clinton, cioè di persone che comunque hanno un forte seguito, per cercare di, in qualche modo, di risvegliare le coscienze. Non lo so, non è molto facile dare i voti da questo punto di vista o dare consigli a persone che hanno avuto un'influenza così profonda e un impatto così profondo sulla vita politica americana. È complicato dire è stato giusto, è stato sbagliato, perché c'è anche molto il rischio di essere considerati troppo ingombranti. Allora, da questo punto di vista, posso anche capire quelle che sono state le cautele di Barack Obama. Certo è che si sente la mancanza di una voce forte e autorevole, questo sì.
Tu sei italiano e americano, ma che dici degli italiani che sono negli USA? Ma è vero, come si dice, che sono il braccio armato elettorale di Trump?
No, non mi pare che gli italoamericani siano il braccio armato delle milizie di Trump. Certo, vedere un italoamericano a capo del Border Patrol a noi può dare particolarmente fastidio, ma insomma sono gli americani bianchi di origine europea che sono il braccio armato delle milizie di Trump. Sono, per l'appunto, come dicevamo prima, sono parte di quella vecchia America che si sente in qualche modo minacciata e che è la prima a reagire in senso negativo, ma vale per quelli di origine italiana come per quelli di origine inglese, tedesca, dei paesi nordici, un po' meno forse gli irlandesi, perché loro hanno una tradizione e una memoria più forte di quello che è stato il loro passato di migranti, però non mi pare che gli italiani abbiano delle responsabilità particolari, ecco.
Era Marco Contini ai microfoni di J Laus Rock. Noi torniamo alla musica. Una grande oppositrice di Donald Trump, che con la sua influenza ha condizionato la politica statunitense contro la violenza della polizia, contro le politiche razziste di Trump. Ci sono stati degli studi su quanto fosse capace di spostare il consenso questa cantante. Questa canzone la scrisse dopo le elezioni di metà mandato del 2018. Il grande uomo cattivo e il suo grande cattivo clan, le loro mani sono macchiate di rosso. Ci ascoltiamo Only the Young, Taylor Swift. It keeps me awake, the look on your face, the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time, you did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. Say now, you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this, it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Only the young. Only the Young, Taylor Swift, da sempre una grande oppositrice di Donald Trump. Noi adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere, il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Infiltrato speciale. Gran parte delle misure sono state rinviate perché, dice chissà queste cose, il Presidente della Repubblica non era convinto che ci fossero i motivi d'urgenza. Le misure comunque sono solo rinviate, non abbandonate. Se ne discuterà in un disegno di legge, non in un decreto, come si diceva all'inizio. Si parla, è facile capirlo, delle nuove norme sulla sicurezza, quelle che un po' tutti hanno definito come liberticide, che mirano a colpire solo e soltanto chi già non ha diritti. Tutto rinviato, meno qualcosa. Infatti, stando a quel che scrivono i giornali, alcune misure saranno comunque varate in un decreto entro pochi giorni. Solite misure ad effetto per portare più pulizia nelle stazioni e qualcos'altro. Una norma però ci riguarda direttamente. Col decreto nasceranno le operazioni sotto copertura nelle carceri. Qualcuno, insomma, almeno così pare di capire, farà finta di essere detenuto, si farà rinchiudere in cella, mangerà, parlerà con noi provando a svelare chissà quali segreti e poi farà il rapporto. Nel linguaggio del carcere, ma anche è noto nel linguaggio di chi è fuori, c'è una parola ed un aggettivo che definiscono questo lavoro, ma non ha senso ricordarla adesso, nessuna polemica. Certo, davanti a chi pensa di risolvere gli ambiti del sovraffollamento, dell'invivibilità delle carceri, mandando qualcuno che raccolta, disinteressandosene, le nostre angosce, i nostri desideri, le nostre ossessioni, proviamo amarezza. Rabbia e amarezza, ma anche in questo caso restiamo umani e proviamo un po' di pena per chi, per lavoro, sarà costretto a vivere altre 5 persone in 4 metri quadrati, sarà costretto a cucinare in bagno, vedrà le persone disperarsi perché non possono comunicare con i loro familiari ed amici, spesso in altri continenti, vedrà i malati che non possono curarsi e chissà come racconteranno tutto questo ai loro superiori. Massimo, G12 Re Bibbia.
Ricevere il pacco dai pacchi. Nell'istituto di Re Bibbia, Nuovo Complesso, si ricevono tramite i pacchi i cibi e gli effetti personali dalle famiglie. E come ogni cosa qui, sorgono sempre problematiche che hanno dell'assurdo. Esistono regolamenti riguardo a che cosa sia consentito ricevere e quello che invece nella lista è vietato. Voglio con ironia parlarvi oggi del mio esempio personale. Premesso che il tempo scorre lento qui dentro e che per sapere che ora sia, durante la giornata, bisogna guardare l'orologio dell'atrio di sezione, che spesso è fermo a causa della batteria scarica. Sembra che esista un modello di orologio consentito del tutto trasparente agli ingressi dai pacchi familiari, ma che debba passare sotto un controllo di fantomatici addetti che da questo mese non saranno più in carica e quindi non potremo più ricevere tale oggetto da mogli e parenti. Ne sussegue l'essere costretti ad acquistare un orologio in elenco all'impresa per gli oggetti extra della spesa, che però ha un costo non accessibile a tutti, e così sapere l'ora dei passeggi e delle attività diventa un'incognita per tutti noi. Alla base di questa puntualizzazione c'è la violazione dei diritti più semplici. Si mette in risalto la poca considerazione delle singole attitudini di noi detenuti. Tutto è difficoltoso, si tocca il limite del ridicolo nelle mancanze da parte dell'amministrazione sul rispetto dei diritti umani, del quotidiano, della vita da detenuto. Chissà quando le lancette del tempo irreale che viviamo torneranno a girare per tutti noi. Andrea, G12.
112 euro. 112. Neanche poco, ragazzi. Si potrebbe iniziare così questa puntata. Ti puoi permettere il carcere? Mica te lo regalano.
Infrangere la legge costa. 112 euro al mese per vitto e alloggio.
E se uno è indigente?
Semplice, non li paga. Ma se lavori o hai qualcosa intestato, lo Stato li rivuole.
Ma parliamo del vitto. Le cucine federali sono in ribasso.
Ah, penso valga per tutti gli istituti penitenziari d'Italia. Non sono certo dei ristoranti stellati. Come dire, ci si deve accontentare.
Ecco una cosa che ricorderò sempre. Anche quando sarò fuori, è l'odore del cibo quando passa il carrello. Un profumino, un po' come in ospedale o in certi ricoveri per anziani.
Non mi ci fa pensare.
No, invece, pensiamoci. Giovedì gnocchi, ad esempio, pranzo alle 11 e cena alle 17.
Ragazzi, ragazzi, se ci pensate, esiste anche l'altra faccia della medaglia. Il gusto, anzi il buon gusto. Pensiamo agli odori e sapori che stimolano l'appetito, che ci fanno venire l'acquolina in bocca.
Amici a casa, la puntata di oggi riguarda gli odori e i sapori, o meglio, l'olfatto è un vizio capitale, la gola, i peccati di gola. Se l'assetato nel deserto sogna l'acqua, il carcerato all'arrivo del vitto sogna i profumi del cibo preferito, che mangiava fuori e che gli ricorda la sua terra. C'è anche chi si ingegna e in cella realizza dei piccoli capolavori.
Ma facciamo allora un bel tour gastronomico alla ricerca dei piatti preferiti dei detenuti. La magia dei sapori di casa, almeno immaginiamoli. Come si dice, sognare non costa niente.
Allora amici a casa, cominciamo la nostra carrellata, perché di carrello stavamo parlando e quindi il termine è più che appropriato. Ci troviamo in compagnia di Nicola, detenuto da qualche anno. Ciao Nicola, qual è il tuo piatto preferito che sogni e che qui magari in cella non sei in grado di preparare?
Indubbiamente frittole e cuscucci, che è impossibile da fare qua in carcere, perché in pratica il maiale a pezzettini tutte le sue frattaglie squagliate nel grasso. Era mia nonna a farmelo, è un piatto tipico calabrese che è impossibile qua da fare.
Ed ecco Martin, noi vogliamo sapere da te a questo punto qual è il tuo piatto preferito, il piatto che ti ricorda la tua infanzia, il tuo passato e che vorresti gustare ancora.
Ma mi ricordo un piatto che mi faceva mia nonna, siciliano, le sarde ripiene, che le facevano a sua volta quando era piccola sua nonna, che sono molto buone. Sono sarde ripiene di una pastella tipo quella delle polpette, fritte, mentate, che sono particolari, è una cosa che non mangio da tanto tempo.
E passiamo adesso ad Alessio. Alessio che ha chiaramente origini pugliesi e che quindi ci porterai in un viaggio gastronomico a sud. Alessio, qual è il tuo piatto preferito che sogni?
Umili origini. Ciò che ricordo è il peperone ripieno, o meglio, il peperone abbuttonato che faceva mia nonna, e in cui ci metteva dentro il riso, ma la preparazione del riso era praticamente lo stare a fare un risotto e poi doveva praticamente svuotare il peperone, cuocere il peperone, togliergli la buccia e poi ci aggiungeva del formaggio e ci metteva la mortadella, ci metteva il cotto a pezzi. Quindi dice, direi che qua è replicabile.
Ed ecco adesso Simone.
Ma se devo sceglierne uno, il risotto al nero di seppia.
Ah, quindi pesce.
Sì, diciamo un piatto, vabbè, un piatto tipico della cucina veneta, è un piatto che mi è sempre piaciuto. Forse adesso magari, forse ho trovato anche la maniera di riuscire a farlo anche qui in carcere.
Sono Claudio e da Fiorentino Doc dico che il mio piatto preferito è da sempre la pappa col pomodoro. Un piatto popolare della cucina toscana, base di pane toscano raffermo, non salato, pomodori, brodo vegetale, spicchi d'aglio, basilico, olio di oliva extravergine, sale e pepe. Ovviamente la più buona si mangia a Firenze. È diventata famosa la pappa col pomodoro in Italia nel 1907 perché presente in una delle pagine più celebri del giornalino di Gian Burrasca scritto dal fiorentino Vamba. Gianluca, a questo punto dici qual è il tuo piatto preferito?
Ah, sebbene io sia emiliano, il mio piatto preferito è da sempre un piatto calabrese. Devo dire che è un piatto che viene bene anche in cella, ovviamente con gli ingredienti giusti. È un piatto dalla personalità forte, a base di peperoncino piccante, una grossa spruzzata d'aglio, pecorino stagionato, prezzemolo, pomodori pelati e naturalmente tanti, tanti, tanti spaghetti. Fu preparato in origine in onore di un giudice severissimo. Il piatto ha preso il nome di spaghetti alla corte d'assise, così chiamato per la totale mancanza di clemenza del sugo. È un piatto che si prepara in fretta e non lascia scampo. La pena è il bis.
Benissimo, e allora concludiamo amici a casa con un buon appetito a tutti.
il GRC, il giornale radio dal carcere. Un altro grande oppositore di Trump in musica. Gli fece causa per l'uso non autorizzato del suo brano Rockin' in the Free World. Lo scorso agosto ha presentato il brano che ci andiamo ad ascoltare, No More Great Again. No, No More Great Again. C'è un grande criminale alla Casa Bianca. Basta soldi per i fascisti miliardari. È ora di spegnere il sistema. Big crime, lui è Neil Young. Crime, Neil Young. E adesso entriamo un momento in Italia dagli Stati Uniti d'America, perché vi vogliamo raccontare quello che è successo negli ultimi giorni nel carcere di Padova, dove ci sono stati due suicidi. E a seguito di un grande trasferimento della sezione dell'alta sicurezza, che da tantissimi anni era radicata in quel carcere attorno alla redazione di Ristretti Orizzonti. Tante persone che anno dopo anno avevano costruito una propria vita, una propria identità di giornalisti detenuti, e che da un giorno all'altro l'amministrazione penitenziaria ha deciso di sparpagliare per l'Italia proprio per rompere un'esperienza di valore di questo tipo. Ornella Favero, che è direttrice di Ristretti Orizzonti, nonché anche presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, ecco come ha commentato questi eventi ai microfoni di J-Laus Rock.
Due suicidi nel carcere di Padova nel giro di pochissimo tempo, due giorni. E sono due storie molto diverse. Io parto dalla prima, quella di Pietro. E questa è una storia legata a una politica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sempre più tesa ad isolare e rendere ancora più afflittiva la carcerazione delle persone detenute in alta sicurezza. E noi abbiamo fatto dei percorsi con loro, avevamo fatto delle attività insieme, e tutto bruciato, distrutto, nella logica del non farli respirare, credo, quella che imperversa ultimamente rispetto alle situazioni dei cattivi per sempre, no? E questa cosa così contraria alla Costituzione dell'immaginare che le persone non cambino. In particolare i mafiosi, no? I mafiosi non cambiano mai, ma chi l'ha detto? Bisogna che siano messi nelle condizioni di cambiare. A Padova erano stati messi nelle condizioni di cambiare e con l'apporto del volontariato, con l'apporto del terzo settore, ma anche le istituzioni erano state attente a questo e poi è stato tutto distrutto in nome di quella malintesa sicurezza che sta modificando e peggiorando ulteriormente le condizioni di vita nelle nostre carceri. La storia. E quello è stato davvero un suicidio annunciato perché quando tu a persone che già hanno poco, che già sono sole, non hanno molto spesso il conforto di una famiglia così, e tu gli togli quella che era la loro famiglia, cioè in questo caso la vita in carcere e le piccole attività che potevano fare, tu gli togli le poche ragioni di vivere che avevano. Quindi questa è stata desolante la vicenda di questa persona. Il secondo suicidio nasce in una situazione diversa, in un detenuto comune, però con quello che oggi è la caratteristica di tante detenzioni, l'assenza di speranza, lo stato di solitudine, la difficoltà di fare un percorso che abbia un senso. Ecco, la carcerazione dovrebbe avere un senso, invece sempre più spesso ci sono situazioni in cui le persone, il sovraffollamento rende ancora più lo stato di abbandono ancora più pesante. E credo che quando si dice non è il sovraffollamento la causa dei suicidi, certo, non è la causa diretta, ma è una causa molto, molto precisa, che è quella del fatto che le persone non vengono ascoltate, non c'è ascolto, non c'è attenzione, perché non c'è tempo, perché sono tante, perché non si riesce a trattarle da persone con tutta la loro sofferenza, il loro star male, e al contrario non. Non c'è proprio non c'è modo di avere attenzione. Questa riguarda tantissimi, tantissimi detenuti, anche in carceri decenti come quello di Padova. E mi dispiace perché rischia di andare di mezzo quel poco di buono che c'è, perché non è l'esatto contrario di quello che si dice, no? Che queste persone erano non avevano proprio nessun tipo di attenzione perché non c'era né tempo né modo né personale. E non basta. Se nel carcere di Padova c'è un tasso di sovraffollamento che ormai è elevatissimo, questo significa proprio disattenzione alle persone. Non si può, non si riesce ad essere attente, sensibili, ad ascoltarle. Perché io vedo che una delle sofferenze più grandi in carcere è la mancanza di ascolto, il sentirsi inutili, un peso, non vedere sbocchi, avere una sofferenza enorme e non riuscire né a raccontarla né ad affrontarla né a cercare una via d'uscita. La via d'uscita diventa il suicidio e questa è la cosa più tragica in questi giorni noi abbiamo vissuto dolorosamente, ma che è veramente la vera tragedia, la mancanza di via d'uscita, cioè la mancanza di speranza, la mancanza di alternative, di dire facciamo qualcosa per queste persone, diamogli una mano, ma non si riesce, non ci sono le forze, non bastano. E io ho sempre la sensazione di non fare mai abbastanza perché l'istituzione fa a volte fa davvero troppo poco, un po' per il sovraffollamento, ma c'è anche una disattenzione che non dovrebbe esserci. E il primo episodio, quello dell'alta sicurezza, è una, in questo caso l'amministrazione centrale è stata proprio una mancanza di attenzione e mancanza di umanità anche nel predisporre un trasferimento.
I due suicidi di Padova si inseriscono in un momento tragico della storia carceraria italiana, che non si può semplicemente misurare in termini di quanti sono i morti, quanto è il sovraffollamento, perché questi sono dati che potrebbero sembrare freddi. Il dato caldo e tragico invece è quello legato a un carcere dove si vive male, si sta male, la condizione è tragica, dove non solo si sta ammassati, ma si è trattati quasi come oggetti e non più come persone, chiusure ingiustificate, trattamenti ingiustificatamente truci, stanno trasformando le galere italiane in qualcosa che è in realtà molto lontano dal disegno delle nostre leggi, della nostra Costituzione, delle regole europee. Sembriamo sempre di più un paese dell'Est Europa e non un paese europeo. E l'Italia, che aveva una grande tradizione in termini di volontariato, di apertura all'esterno, di scuole, impegno, e tutto oggi è reso difficile, inutilmente vessatorio. Il sistema per adulti e per minori è ormai quasi del tutto nelle mani di chi, a partire dalle organizzazioni sindacali un po' più truci, stanno cercando di militarizzarlo. Un sistema che viene gestito con lo spray al peperoncino, le body cam e con la forza. Ecco, questo è il punto. Di tutto questo, contro queste chiusure, per una umanità nel sistema penitenziario, per rimettere al centro la parola clemenza, perché non si può andare avanti così. Quella clemenza che aveva chiesto Papa Francesco il 26 dicembre del 2024, aprendo la Porta Santa Rebibbia, e che ha ricordato essere fondamentale per la gentilezza delle istituzioni, per l'umanità delle stesse. Lo ha ricordato Papa Leone in chiusura del giubileo dei detenuti. Di quella clemenza le associazioni, da partire dal CNCA, Antigone, Arci, Forum Droghe e tantissime, tutte le più grandi, Buon Diritto, tutte le grandi associazioni italiane si incontreranno nella giornata del 6 febbraio a Roma per parlare, per discutere, anche insieme agli operatori, ai sindacati, a chi ci vuole essere, per far tornare umanità e clemenza nelle carceri. E io ricordo a quelli dal volto truce delle destre, ai manganellatori, professionisti dell'editoria, che in galera ci può finire chiunque, e quindi è meglio trattarli bene le persone, perché una volta potrebbe pure capitare a te di finire in galera.
Tanti sono gli artisti che si stanno esprimendo contro le follie di Trump. Qualche giorno fa una storia Ice Out è apparsa sul profilo di Joe Kerry, attore della serie Stranger Things, che come cantante sta letteralmente spopolando sulle piattaforme. Vorremmo ascoltarli tutti. Purtroppo questa puntata di Jailhouse Rock volge al termine, abbiamo tempo per ascoltare insieme solamente un altro brano. Negli ultimi giorni, durante il suo tour a Tokyo, ha fermato il concerto per ribadire il suo durissimo messaggio contro Trump e la sua solidarietà ai migranti di tutto il mondo. «Ho il cuore spezzato», ha detto, «per le persone, i bambini e le famiglie prese di mira senza pietà dall'IC». A tutti loro ha dedicato questo brano, Come to Mama, Lady Gaga. Everybody's gotta love each other. Stop throwing stones at your sisters and your brothers. Man, it wasn't that long ago. We were all living in the jungle. So why do we gotta put each other down when there's more than you? Come to Mama, Lady Gaga, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale abbiamo voluto unire la nostra voce, nella quale abbiamo voluto ricordare Alex e René morti sulle strade di Minneapolis. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it, potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, dove in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.